serve a uno scopo preciso per lo sviluppo dell'intero. Per lui l'essere e il dover essere coincidono sempre.
Ah, quindi il mondo non ha bisogno di essere corretto dalle nostre lamentele.
Esatto. In ogni istante storico, il mondo è esattamente come deve essere per permettere allo spirito di evolvere.
Ma se il mondo è già strutturalmente giusto nel suo sviluppo, allora cosa ci facciamo noi? Prendi tutto il movimento dell'illuminismo. O gli attivisti di oggi, persone che passano l'esistenza a criticare la società. È tutto inutile.
Secondo la prospettiva hegeliana, quell'atteggiamento illuminista di voler fare la ramanzina alla realtà è una gigantesca presunzione.
Addirittura.
Per spiegare il vero ruolo del pensiero, Hegel evoca un'immagine bellissima, quella della nottola di Minerva.
Minerva è la dea della sapienza. E la nottola è la civetta, giusto?
Sì. E questa civetta ha una particolarità. Non vola di giorno, inizia a volare solo al crepuscolo, quando la luce se ne sta andando e il giorno è ormai compiuto.
Quindi la filosofia, la nostra capacità di comprendere il mondo, arriva sempre in ritardo.
Precisamente. Arriva a cose fatte. Non può prescrivere come il mondo dovrebbe essere domani. Può solo guardare indietro e spiegare la profonda razionalità di ciò che è accaduto.
Ok, se il nostro compito non è cambiare le regole del gioco, allora dobbiamo assolutamente capire come il dado rotola. Qual è il motore di questo cambiamento continuo?
E qui entra in gioco la legge universale per eccellenza, la dialettica. E non è solo una tecnica di dibattito, eh? È la fisica quantistica del sistema hegeliano.
La legge che governa sia il nostro pensiero che i pianeti.
Esatto. Un motore che gira ininterrottamente a tre tempi. Il primo battito è la tesi, il momento astratto intellettuale.
Che è il nostro punto di partenza ingenuo. Guardo la tazza di caffè e la vedo isolata, definita.
Sì, il famoso finito. Ma la mente e l'universo stesso non si fermano lì. Subentra subito l'antitesi, il momento negativo.
Il conflitto.
Per definire veramente cosa sia quella tazza, devi metterla in conflitto con tutto ciò che non è. Devi dire che non è il tavolo, non è un computer. L'antitesi è lo scontro. Senza questo attrito tutto sarebbe immobile.
E poi arriva il terzo tempo, il sollievo, diciamo la sintesi.
Il momento speculativo.
È il momento in cui i pezzi del puzzle si incastrano a un livello superiore. Capisco che la tazza e il tavolo non sono due nemici isolati, ma fanno parte di una stanza, conservando le loro differenze, ma annullando l'ostilità.
Se colleghiamo questo al quadro in generale, capiamo perché Hegel fosse così severo con i suoi colleghi filosofi.
Fammi un esempio.
Prendiamo Fichte. Aveva immaginato un processo in cui l'io umano cercava costantemente di superare il non-io per raggiungere l'infinito. Ma per Hegel quella era una cattiva infinità.
Come correre su un tappi rullante, un'ansia perenne senza mai arrivare.
Esasperante. E poi c'era il suo vecchio compagno di stanza, Schelling, che aveva immaginato un assoluto originario in cui natura e spirito erano fusi insieme fin dall'inizio.
E Hegel come la prende?
La liquida con un sarcasmo letale. Definisce l'assoluto di Schelling come la notte in cui tutte le vacche sono nere.
Wow! Severissimo.
Se unisci tutto in un calderone indifferenziato, cancelli ogni sfumatura. Hegel invece vuole la luce del giorno, vuole che le cose si scontrino per poi armonizzarsi, senza perdere identità.
Questa è una teoria maestosa. Ci dice che ogni caduta è solo l'antitesi per un salto in avanti. Ma mi metto nei panni di chi ascolta.
Certo.
Come si fa a passare da individui ansiosi, intrappolati in questa illusione, a coscienze che comprendono di essere l'infinito? Non è che ti svegli e dici, ah, fantastico, sono un pezzo del grande dado.
No, infatti, non succede in un istante. Richiede un viaggio tortuoso e spesso drammatico. È il viaggio narrato nella fenomenologia dello spirito.
Un vero romanzo di formazione.
Praticamente l'autobiografia della consapevolezza umana. Mostra come la mente passa dall'essere una coscienza che guarda passivamente fuori all'autocoscienza che guarda dentro. Fino alla ragione.
E questo percorso è costellato di figure allegoriche. Il momento più famoso scatta quando cerchiamo di affermare la nostra autocoscienza, no? Per riconoscerci abbiamo bisogno di qualcun altro che ci riconosca.
Esatto. Ma quando due coscienze si incontrano, all'inizio non si abbracciano, si scontrano all'ultimo sangue. È la celebre dinamica del servo e del padrone.
Uno scontro brutale per il dominio.
E il dominio si decide sulla paura della morte. In questa lotta primordiale, chi è terrorizzato dall'idea di perdere la vita materiale cede, diventa il servo.
E chi rischia la vita diventa padrone. Ed è qui che le cose si fanno davvero interessanti. Perché le posizioni si ribaltano completamente. Immaginiamo una situazione moderna. Un manager che delega ogni singola mansione a un giovane assistente. All'inizio il manager si sente onnipotente.
Il padrone assoluto, certo.
Ma col tempo l'assistente è costretto a lavorare, a risolvere problemi, plasma la realtà dell'ufficio. Diventa padrone della materia. Il manager invece disimpara a vivere e diventa schiavo della sua dipendenza dall'assistente.
Hai centrato il fulcro della dialettica. Il lavoro emancipa. Il servo, trasformando la materia grezza, oggettiva se stesso nel mondo, vede la propria intelligenza impressa in ciò che fa e conquista l'indipendenza.
Mentre il padrone si scopre un parassita inabile.
Un'intuizione formidabile, che diventerà la pietra miliare per correnti successive, dal marxismo che ne farà una lotta di classe all'esistenzialismo.
Ma la coscienza non si ferma qui. Anche se il servo scopre il proprio valore, manipolare oggetti non riempie il vuoto cosmico. E allora si cerca Dio. Entriamo nella fase della coscienza infelice.
Infelice proprio perché è scissa, lacerata. Avverte che c'è una verità assoluta, ma si sente infinitamente distante. Nell'ebraismo antico questa distanza è abissale. Dio è innominabile. L'uomo è pura sottomissione.
E allora l'umanità prova a risolvere il problema, l'antitesi. Arriva il cristianesimo medievale. Dio si è incarnato, ha camminato sulla terra. E partono le crociate.
Vanno a Gerusalemme per toccare il divino con mano. Ma cosa trovano filosoficamente parlando?
Un sepolcro vuoto.
Solo una tomba. Non può imprigionare l'infinito in un corpo materiale. La vera sintesi germoglia solo secoli dopo, con l'idealismo. La realizzazione folgorante che Dio non è altrove. Noi siamo la scintilla del divino.
E qui casca l'asino. Arrivati a questa consapevolezza, l'individuo si esalta e pensa di poter sistemare il mondo da solo.
Un errore titanico, un vicolo cieco che Hegel smantella senza pietà. L'individuo isolato che pretende di imporre la propria visione è destinato al fallimento.
Pensa al Don Chisciotte contro i mulini a vento. O alla critica spietata di Hegel a Kant.
Ah, l'anima bella.
Esatto, l'anima bella. Una persona così ossessionata della purezza delle proprie buone intenzioni che non agisce per non sporcarsi le mani. È moralmente impeccabile, ma totalmente irrilevante della realtà.
Perché un singolo individuo non ha la massa critica per deviare la storia. Per avere un impatto reale, la ragione deve farsi istituzione, società. Entriamo così nell'enciclopedia e nello spirito oggettivo.
E lì si passa dal diritto alla moralità fino ad arrivare all'eticità.
L'eticità è la morale calata nel mondo reale, in tre tappe. La prima è la famiglia. L'unità tenuta insieme dall'amore.
Ma poi i figli crescono, devono cercare lavoro ed entrano nell'antitesi, la società civile.
Dove l'amore sparisce.
Totalmente. È il regno del conflitto atomistico. È il mondo in cui viviamo oggi. Fazioni politiche, classi economiche, tutti contro tutti. E per Hegel l'unico modo per non far collassare tutto è lo Stato. La grande sintesi.
Lo Stato non è un semplice amministratore di condominio. È un'entità etica superiore che ricompone le fratture della società civile. È la massima espressione concreta del bene.
Questo solleva una questione importante, però. Se lo Stato è il fine ultimo e l'individuo non conta nulla, non è la giustificazione filosofica perfetta per una dittatura?
Hegel è stato storicamente accusato di questo, sì. Dice persino che lo Stato è l'ingresso di Dio nel mondo, ma sarebbe ingiusto considerarlo un teorico del dispotismo.
In che senso?
Lo Stato hegeliano è governato da una Costituzione. Le leggi sono il frutto di secoli di storia di un popolo. Si obbedisce a una legge universale, irrazionale, non ha il capriccio di un re. L'individuo ha diritti solo in quanto cittadino, ma in uno Stato di diritto.
Però, per far avanzare questi Stati, il motore dello spirito usa metodi decisamente spietati. La visione che Hegel ha della guerra fa accapponare la pelle.
In opposizione a Kant, che sognava la pace perpetua, Hegel sostiene che lunghi periodi di pace fossilizzano le nazioni. La guerra è l'antitesi tragica, ma necessaria, che rimescola le carte.
E in questi cataclismi emergono figure che lui definisce veggenti, gli individui storico-cosmici.
Giulio Cesare, Alessandro Magno, Napoleone, personaggi usati dallo spirito assoluto attraverso l'astuzia della ragione. Loro credono di agire per la propria gloria, ma sono strumenti.
E non appena hanno compiuto il loro scopo, vengono spietatamente scartati. Napoleone esiliato, Cesare pugnalato. Lo spirito li mastica e li sputa.
Agghiacciante ma coerente.
Ora, se lo Stato è il traguardo pratico, come fa l'assoluto a comprendere se stesso concettualmente? Saliamo agli ultimi gradini: arte, religione e filosofia.
Arte è il primo tentativo attraverso le forme sensibili. L'arte simbolica, come in Egitto, costruisce piramidi enormi perché non sa esprimere bene il divino. La forma è sproporzionata.
Poi arriva l'arte classica dei greci. Una statua in marmo fonde perfettamente l'idea con la forma. Equilibrio totale.
Ma questa armonia si spezza con l'arte romantica. Lo spirito diventa così profondo che nessuna scultura basta più. L'arte si smaterializza in pittura, poesia, musica.
E poi l'arte letteralmente muore come strumento per l'infinito.
Cede il passo alla religione, che ci prova con le narrazioni e le figure come Gesù. Ma restano metafore, un gradino sotto la pura razionalità.
E qui arriviamo alla vetta. L'unica capace di afferrare l'intero sistema è la filosofia.
E più precisamente l'intera storia della filosofia, che culmina nel sistema di Hegel stesso. È lo specchio finale in cui l'assoluto si riconosce completamente.
Abbiamo attraversato un'architettura mentale impressionante. Dalla tazza di caffè all'individuo, fino alle guerre che infiammano la storia. Non c'è antitesi o dolore che non prepari il terreno per una consapevolezza superiore.
È un sistema che richiede sforzo, ma offre la consolazione che dietro al caos della storia ci sia sempre stata una profonda logica razionale.
Assolutamente. E questo ci porta alla chiusura, ma non prima di lasciarvi con un'ultima suggestione. Hegel afferma che la sua filosofia è la fine della storia della filosofia. È il traguardo in cui il dado comprende se stesso.
Certo.
Ma se l'intero universo procede tramite la dialettica e il motore del progresso è sempre stato il conflitto, cosa succede nel momento in cui l'assoluto sa tutto di sé?
Bella domanda.
Se non c'è più bisogno di un'antitesi, la storia umana si ferma. Il grande dado smette improvvisamente di rotolare. La prossima volta che chi ci ascolta affronta un fallimento, provate a chiedervi: è solo caos doloroso o è la faticosa antitesi verso la vostra superiore sintesi? Grazie per essere stati con noi e alla prossima indagine.